Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
E allora ancora una volta buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti, eccoci qua, il demone del tardi, è il 22 di marzo, ieri è tornata la primavera e oggi è tornato l'uranio impoverito, dovendo scegliere preferiamo senza ombra di dubbio il ritorno della prima, ma tant'è, la primavera non appariva in cronaca dall'equinozio dell'anno scorso, l'uranio impoverito invece dai tempi delle guerre balcaniche, al netto delle notizie che nel corso del tempo hanno raccontato la sorte di chi, militari o civili, ha fatto disgraziatamente la sua conoscenza. Ma ieri, nel silenzio generale e con una disinvoltura davvero sorprendente, scrive oggi Monica Perosino sulle colonne della stampa, la baronessa Annabel Goldie, vice ministra della difesa del governo britannico, ha candidamente comunicato durante un'audizione minore alla Camera dei Lord che il Regno Unito intende fornire all'Ucraina anche munizioni anticarro contenenti per l'appunto uranio impoverito. La baronessa ha perorato la causa dei proiettili all'uranio rispondendo a un'interrogazione presentata dall'ultra novantenne Lord Hilton, veterano dell'assemblea aristocratico, ex soldato e filantropo impegnato da tempo in iniziative di pace. Insomma, non potendo rinverdire i fasti della cavalleria e dei tamburi, la nobiltà anglosassone abbraccia la contemporaneità con i super proiettili all'uranio. E allora Lavrov rispolvera il motto di Pietro il Grande e risponde: qui finirà male, mentre i talk show moscoviti ribadiscono che inceneriranno Londra in meno di un secondo, tutto come da copione di un 800 ad alta tecnologia che, a scorrere i giornali di oggi, più che la giornata mondiale mondiale dell'acqua pare essere la giornata mondiale delle armi, tanto che per mettere insieme i due piani si sta pensando frettolosamente di proclamare il 22 marzo giornata mondiale delle pistole ad acqua, che visto che fa caldo potranno essere distribuite in piazza ai bambini senza dover aspettare Ferragosto, però solo ai bambini di famiglia tradizionale, che agli altri nemmeno un gavettone. Intanto sulle armi, quelle da mandare in Ucraina, Meloni tira dritto, ma a farsi baluardo delle ragioni della pace ecco che appare Massimiliano Give Peace a Chance Romeo, salviniano a tutto tondo, capogruppo al Senato della Lega, che ieri ha preso la parola in aula per dire che cosa, per criticare la NATO e la UE, elogiare il supposto piano di pace cinese, stigmatizzare questa corsa ad armamenti sempre più potenti col rischio di un incidente da cui non si torna indietro. Lo racconta Valerio Valentini oggi nelle cronache di Palazzo che ci sono sul foglio. Chiede Romeo se davvero un'escalation del conflitto riuscirà a tenere lontana la guerra dall'Italia. Lamenta di fronte a Giorgia Meloni che ben poco è stato fatto sul fronte del cessate il fuoco, e che anzi l'obiettivo della cessazione delle ostilità sembra più una dichiarazione di principio, il tutto guardando la premier a poche ore dal Consiglio Europeo, sfidandola persino, sento dire che lei è una tosta, dunque è il senso, si faccia valere dalla NATO, lei un po' lo guarda torva, un po' traffica sullo smartphone, viso rabbuiato, espressione di chi non gradisce, e quando Romeo smette di parlare nei banchi di Fratelli d'Italia tutti immobili, nessun applauso se non quello della sparuta pattuglia leghista, e tra i banchi del governo arrivano gli sfoghi di rabbia patriottica, una roba da fuori di testa, di più, discorso scritto dall'ambasciata russa, c'è perfino chi lo mette sullo scherzo, Max Romeozov. Luca Ciriani, ministro per i rapporti col Parlamento, si appella al testo della risoluzione, quel che conta è il voto, che però l'intervento di Romeo sia la sostanziale confutazione di quel testo, quello in cui il governo rinnova il sostegno all'Ucraina, è evidente. Dunque c'è Meloni che va avanti con l'invio alle armi, la Lega dice no, oppure dice boh, Berlusconi lo sappiamo, Conte tutto sommato sta un po' da quelle parti e intanto tira la giacchetta, altro che la giacchetta, alla Schlein per dirle vergogne, e tu che cosa fai? E tu stai con Meloni? Insomma, un giro di giostra, il solito giro di giostra incasinato in cui il tema della guerra diventa convenienza politica. Intanto però ci sono i numeri, perché anche oggi la stampa riporta che il budget della spesa militare è ufficialmente aumentato, più 800 milioni per quest'anno, ma attenzione, siamo ancora sotto il 2% del PIL che era stato richiesto dalla NATO, però s'avanza la lista della spesa richiesta dai generali che, siccome la notte è russa e assassina, hanno riempito il carrello di richieste per il governo. Ne scrive oggi Gianluca Di Feo sulle colonne di Repubblica, e direi che possiamo ripartire da lì adesso nella seconda parte del Demone del Tardi, proprio dalla lista della spesa dei generali. Intanto oggi vi dico che, vi anticipo che i titoli sono diversificati, naturalmente ci sono ancora loro, Putin e Xi Jinping, coppia di fatto, così li rappresenta il Manifesto, o gemelli diversi come li racconta il Corriere, sta di fatto che c'è la foto del Brindisi in cui sorrisone in volto, si guardano occhi negli occhi come facevano Albano e Romina sul palco dell'Ariston ai tempi di Felicità. Xi Jinping è ripartito, chissà se telefonerà Zelensky, questo lo scopriremo solo vivendo, ma intanto andiamo ai titoli del GR e poi ripartiamo, come vi dicevo, dalla bella lista della spesa dei generali italiani, tutti, Marina, Aeronautica e pure l'esercito.
The devil, time is a rock, time is a riddle. None of us can unlock. Time is with the angels. Time is at your feet. Time is a stranger. Nobody cares to meet. Time is a tempest tearing you apart. Time has a well-known distrust of the heart. Now I'm walking my way down Main Street, I'm kicking up my heels in the rain. Really, is it any wonder I never got to grips with the pain? Time is a miracle. Time is a bird. Shadow swallowing the earth. Time is singing to me sweetly. Time is in our blood. Time is leading me slowly from everyone I love.
Ballatone intitolato Time, che arriva dal nuovo album di The Veils, alle 8:07 minuti qui sulle frequenze di Radio Popolare, in apertura di seconda parte del Demone del Tardi. E allora, vi avevo annunciato che saremmo ripartiti dalla lista della spesa che stanno facendo i generali italiani, in virtù del fatto che appunto la notte è crucca ed assassina e si sono stufati di stare dietro la collina. Scrive Gianluca Di Feo oggi sulle pagine di Repubblica che i vertici delle forze armate sono stati ascoltati dalle commissioni delle camere e hanno presentato il loro elenco delle priorità, una lista della spesa che richiede investimenti straordinari per oltre 30 miliardi e implica scelte industriali rilevanti. È una situazione, dice Di Feo, che stanno vivendo altri paesi come la Germania e la Francia, dove la questione del riarmo è al centro del dibattito parlamentare. Ma vediamo appunto che cosa hanno chiesto e stanno chiedendo i vertici delle forze armate in Italia. Il più preciso, dice Di Feo, è stato l'ammiraglio Enrico credendino numero uno della Marina, che ha spiegato che la distruzione del Nord Stream ha reso impellente la protezione di quello che c'è nei fondali, dai gasdotti alle reti a fibra ottica. Per questo ha prospettato di aumentare le fregate Fram antisommergibili da 3 a 6 in più e aggiungere due sottomarini U-212 NFS. Segnala poi l'assenza di aerei specializzati per scovare i sottomarini e poi ci mette il pezzo più pregiato, ovvero la seconda portaerei da affiancare alla Cavour e gli ulteriori due caccia DDX, le nostre unità da guerra più potenti. Questa la Marina. Poi c'è l'esercito, che dovrebbe e vorrebbe passare da 89.000 addetti a 110.000 militari, e il generale Pietro Serino si occupa innanzitutto della penuria di forze corazzate. Dice: siamo messi malissimo, è iniziato un programma per aggiornare i carri armati a Ariete e ci sono solamente 200 cingolati da combattimento dardo, pensate, peraltro concepiti negli anni 80, e quindi propone di acquistare un centinaio di Leopard 2 tedeschi e forse altrettanti CV90 svedesi, perché quello che accade nel Donbass, dice, spinge a domandare questo e altri strumenti come lanciarazzi multipli, come gli HIMARS, munizioni d'artiglieria con guida laser e GPS, droni killer, droni da ricognizione piccoli e grandi, sistemi per fermare i velivoli telecomandati, armi contraeree portatili, più naturalmente gli elicotteri anti-tank che sostituiranno i Manguste. Il prototipo è pronto, ma i finanziamenti latitano, e quindi il generale Serino invoca un stanziamento straordinario. Resta naturalmente l'aeronautica, ed ecco dunque il generale Luca Goretti che pensa sia necessario riportare le dotazioni a quanto deciso prima della stagione di pace e di tagli, puntando sugli aerei più avanzati. Primo punto gli F-35, i cacciabombardieri invisibili e i radar. Il generale domanda di tornare ai 131 esemplari inizialmente previsti contro i 90 attuali. Secondariamente gli Eurofighters, che sono stati ridotti da 121 a 96, sono gli intercettori a cui spetta la difesa dei cieli italiani. Si tratta in totale di 66 velivoli high-tech, a cui aggiungere dotazioni adeguate di missili e bombe intelligenti. Le riserve disponibili, lamenta, sono minuscole. Il generale Goretti ha anche parlato del rafforzamento del trasporto a lungo raggio, soprattutto considerando la prospettiva che il continente africano e lo scacchiere Indo-Pacifico possano divenire zone di intervento nei prossimi 20-30 anni. Questo dunque il listone della spesa che i generali italiani stanno allestendo e proponendo, ci dà un po', come dire, il riferimento non solo della Weltanschauung ma anche dell'orizzonte che si stanno immaginando generali per i tempi a venire. Evviva! E quindi, per sdrammatizzare un po' e per fare un po' un cambio di passo, vi cito adesso una notizia straordinaria che ha in esclusiva solo il quotidiano Libero. Si tratta di una classifica che è stata rilevata ieri, penso appunto in esclusiva, al giornale diretto da Sallusti, e che dice che cosa? Che Venezia, pensate, è la città italiana dove si bestemmia di più, al primo posto con 19 bestemmie di media al giorno. C'è proprio la bella città lagunare, seguita da Brescia, Padova e Genova, seguono poi in posizioni di rincalzo Milano e Roma, spiega Libero, più caotiche delle precedenti, ma dove i cittadini sono forse più abituati a gestire diversamente gli imprevisti. E poi naturalmente ci sono le medie ponderate. In Italia si bestemmia 8,91 volte al giorno e sono più gli uomini a farlo rispetto alle donne, 11,6 contro 6,3. Insomma, una classifica importante che ci restituisce la geografia della bestemmia nel paese, però probabilmente è aggiornabile la classifica, perché forse in testa oggi c'è la bella cittadina di Casale. Casale in Piemonte. Perché ci potrebbe essere Casale? Beh, lo racconta oggi la stampa, perché anche noi abbiamo un nostro piccolo caso Madoff, ce l'avete presente, no? Bernie Madoff, gli hanno dedicato adesso anche una serie su Netflix, il finanziere protagonista di una delle più grandi truffe della storia di Wall Street con il metodo Ponzi. Bene, noi ci vantiamo di avere il Madoff dei condomini. Cari condomini all'ascolto, ascoltate questa storia che arriva da Casale, dove 500 persone si sono ritrovate in piazza per un'assemblea pubblica, perché pare che il mega amministratore condominiale locale, che gestiva più di 100 condomini come Madoff, abbia preso i soldi e sia fuggito. E allora il racconto parte dall'Augusto Palazzo Nobiliare, dove addirittura soggiornò Giuseppe Garibaldi nel 1848, e dove aveva sede lo studio di amministrazione condominiale Ginepro. 100 condomini seguiti, fondatore omaggiato da sempre per strada, figlio invidiatissimo per la fortuna economica, e adesso nessuno li ha più visti in città. Il motivo: mezzo paese, cioè gli abitanti di 85 condomini, quasi 1600 famiglie e 6000 persone, hanno scoperto di dover pagare un'altra volta le rate di gas, il riscaldamento, acqua potabile, che avevano già saldato con l'amministratore, soltanto che quei soldi, già girati dai conti correnti personali, non sono andati a pagare appunto le bollette di qui sopra, ma sono spariti. Di quanti soldi si tratta? C'è chi dice 1 milione, c'è chi dice più. I conti veri li sapremo, dicono, soltanto quando tutti gli amministratori che stanno subentrando al Ginepro avranno controllato i bilanci. Intanto le bollette stanno arrivando di nuovo, e quindi probabilmente Casale scala la classifica delle bestemmie in Italia. Magari domani Libero la aggiorna in tempo reale la classifica. Si sacramenta anche dalle parti del Ministero dell'Università e della Ricerca, se ne torna a scrivere oggi, per quel meraviglioso bando apparso l'8 marzo in cui il MUR cercava 15 esperti ad elevata specializzazione per un incarico a tempo pieno della durata di 18 mesi a titolo completamente gratuito. Ieri, dopo tutto il battage e il tantam che c'è stato sui social media, il ministero guidato da Anna Maria Bernini ha dovuto fare marcia indietro, ha ritirato il bando dicendo è stato un errore tecnico nella stesura del bando. Sta di fatto che ci hanno messo più di 2 settimane a individuare questo incredibile errore tecnico, incredibile appunto, scrive Grazia Longo, soprattutto alla luce del lavoro precario e sottopagato e della fuga dei cervelli all'estero. Il bando cercava laureati in ingegneria, economia, matematica e statistica da inserire nel nucleo di coordinamento delle attività di analisi, studio e ricerca, 18 mesi appunto a titolo gratuito. E pensate che c'è gente che ha rifiutato questa meravigliosa offerta preferendo il reddito di cittadinanza. Dicevamo che oggi sembra la giornata internazionale mondiale delle armi, e invece è la giornata mondiale dell'acqua. L'apertura sul tema la fa per esempio Repubblica, la foto è quella del ponte della Becca con il fiume in completa siccità, quel grande spreco. L'Italia è al disastro idrico, perde un acquedotto su 2, abbiamo i consumi più alti d'Europa. Elena Dusi a pagina 2 racconta di questo aspetto specifico che riguarda le perdite e gli sprechi della rete idrica. Non che sia una novità, se ne è scritto e è stato raccontato spesso e volentieri, ma tant'è, noi la celebriamo, scrive Elena Dusi. Lei sfugge via, la giornata mondiale dell'acqua si apre oggi tra dati inquietanti come quel 42% di perdite dagli acquedotti della penisola, i 3 milioni di cittadini a rischio razionamento da qui all'estate, i 19 comuni del Piemonte, oltre a quelli del Bresciano che già oggi a primavera iniziata vengono riforniti dalle autobotti. La sensazione è che il rapporto tra l'Italia e la sua acqua si sia incrinato, soprattutto in un nord ricco di laghi e fiumi che tutto si aspettava tranne una siccità lunga 2 anni. Dei 9,19 miliardi di metri cubi che corrono negli acquedotti, solo 5,7 arrivano al rubinetto, con uno spreco di 157 litri al giorno per abitante. È una perdita importante, ma non l'unica, visto che più più della metà dell'acqua usata in Italia è destinata all'agricoltura. Se l'ANBI da un lato promuove la realizzazione di laghetti e bacini per raccogliere l'acqua piovana, in Italia solo l'11% della pioggia viene trattenuta, il resto scorre subito verso il mare, mentre altri paesi europei arrivano al 40%. Ecco, mentre l'ANBI propone questo, Utilitalia dall'altro lato cerca di accelerare la manutenzione degli acquedotti con la brodo. I problemi degli acquedotti sono più sentiti al sud, le perdite sono del 47% contro una media del 31% nel nord-ovest, secondo i dati pubblicati ieri da Utilitalia nel suo Blue Book sul servizio idrico del nostro paese. Gli investimenti dal 2011 sono gradualmente quadruplicati fino a 56 euro annui per abitanti, ma restano lontani dalla media europea che è di 82, e l'acqua sempre più rara e preziosa a causa del clima che cambia nel frattempo fugge via. E oggi su diversi giornali viene interpellato e intervistato il cosiddetto Nobel dell'acqua. Adesso aspettate che sto cercando di eccoci qua. Per esempio, a pagina 22 della Stampa, il Nobel dell'acqua, il docente veneziano Rinaldo, ex rugbista, che ha vinto lo Stockholm Water Prize, e a lui ci si rivolge per chiedere ricette, suggerimenti e consigli per trovare una risposta al problema sempre più presente della carenza idrica. E beh, verrebbe da pensare che magari a lui potrebbe rivolgersi pure il governo, e invece il governo da una parte rilancia l'ennesima cabina di regia, l'abbiamo detto più volte, siamo i più grandi produttori mondiali di cabine di regia, ma al vertice della cabina di regia arriverebbe il super commissario dell'acqua. E chi è il super commissario dell'acqua? Non è il docente veneziano Nobel dell'acqua, ma è Matteo Salvini, proprio lui che più che Nobel dell'acqua è Nobel per l'hamburger, e potrebbe affrontare molto bene l'emergenza hamburger. E invece ci affideremo probabilmente a lui per provare a risolvere il problema. Oggi si legge sui giornali che la Lega rivendica il controllo delle dighe, conoscendo i leghisti probabilmente per poter urlare a cena ai congressi viva la diga e cose così. Ma accanto al tema dell'acqua, naturalmente c'è il tema più generale che riguarda il cambiamento climatico. Ieri, praticamente solo domani, era il quotidiano ad aprire sull'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è l'organismo delle Nazioni Unite che monitora le fasi del cambiamento climatico. Oggi Mario Tozzi sulle colonne della Stampa torna a parlare del clima come della grande ipocrisia della politica, e ricorda che il Panel on Climate Change dell'ONU è composto praticamente da tutti gli specialisti del clima che non vengono retribuiti e che ruotano periodicamente al 60% proprio per evitare eventuali rendite di interesse scientifico, e che il consenso sulle responsabilità dell'uomo nella comunità scientifica è superiore al 97% negli ultimi 5 anni, tale che neanche la relatività di Einstein registra così pochi scettici. E quindi la convergenza della scienza non solo sui dati ma anche sulle responsabilità e sulle esigenze è chiaro. Ma a questo punto non è più, scrive Tozzi, un tema di analisi scientifica o di tecnologia, bensì di volontà politica. Ed ecco che s'affaccia appunto alla grande ipocrisia di una politica che fissa degli obiettivi ma non fa nulla per perseguirli. Restiamo sulla prima della Stampa, perché tornando a Giorgia Meloni, c'è la questione del tavolo sui migranti. quanti che aveva richiesto alla UE. Ebbene, racconta la stampa che la risposta della UE è: nessun tavolo sui migranti. La presidente della commissione e la presidenza svedese ci offriranno un breve aggiornamento sull'argomento, punto. Solo un breve aggiornamento, niente di più. A questo si ridurrà la discussione sui migranti nel prossimo Consiglio europeo. Il presidente Charles Michel ha relegato il tema alla fine della lettera con cui ha formalizzato l'invito ai leader europei per il vertice di domani e dopodomani a Bruxelles. Sul tema invece, mentre come un disco rotto e anche francamente un po' imbarazzante, ieri Meloni è tornata a dire a proposito di Cutro, a ripetere il mantra del io sono una madre, che sembra quasi Darth Vader quando dice io sono tuo padre. Dicevo, a proposito del tema, oggi il Messaggero invece apre così: migranti, la NATO in campo, parla Stoltenberg, aiuteremo la UE in Africa, preoccupano i trafficanti e le mosse del Cremlino. Il Messaggero, che anche in taglio alto una notizia, la cito subito per non dimenticarla, racconta della partita di Champions League di calcio femminile che c'è stata ieri all'Olimpico. Il Barcellona ha battuto la Roma 1-0, ma non è questa la notizia quanto il fatto che sugli spalti dell'Olimpico a vedere una partita di Champions di calcio femminile c'erano oltre 40.000 persone, ed è un record assoluto in Italia per quanto riguarda il calcio femminile. Intanto i giornali della destra tornano a battere tremendamente la gran cassa sul tema dell'utero in affitto, anzi il mercato dell'utero in affitto, lo chiama La Verità. C'è pure il neonato di ricambio, che cosa si nasconde dietro la battaglia per i diritti? Ecco le offerte della clinica che ha tra gli omosessuali quasi la metà dei propri clienti, così La Verità, mentre il giornale racconta l'invasione di campo diktat europeo sulle famiglie UE. Il commissario UE stati obbligati a riconoscere i figli delle coppie arcobaleno, ma la maggioranza, dice il giornale, tira dritto mica tanto. Mentre l'Europa viene qui a cercare di imporci le sue regole che ledono il diritto della famiglia tradizionale, del tema scrive oggi Mattia Feltri Buongiorno sulla prima della stampa, raccontando che il governo, per impedire la pratica della maternità surrogata, sta impilando proposte di legge affratellate dal medesimo intento, cioè dichiararla, stiamo parlando della maternità surrogata, reato universale, ovvero perseguibile indipendentemente da dove è stato commesso. I reati universali, ricorda Feltri, sono reati particolarmente gravi, riconosciuti come tali ovunque, come per esempio il genocidio. Ecco, il genocidio in Italia non è un reato universale, ma si cerca di far diventare la maternità surrogata un reato universale. Comunque nel nostro caso si vuole processare in Italia chi ha ricorso alla maternità surrogata, per esempio negli Stati Uniti. Come si possa processare qualcuno per aver commesso un reato dove non è reato davvero non si sa, e non lo sa nessuno degli specialisti che Mattia Feltri ha interpellato, e nemmeno sanno come si possa dichiarare reato universale la maternità surrogata e poi prevedere una pena molto lieve, tipo 2 anni. Insomma, questa è la grande confusione tradizionale nella testa dei partiti della destra, che sbandierano il vessillo dell'etica, che poi tradotta sarebbe più o meno questa cosa qua. Naturalmente oggi si scrive della attesa decisione che arriverà negli Stati Uniti per la possibile incriminazione di Trump. Siamo sulla prima del Manifesto, ne scrive Marina Catucci: Trump verso l'incriminazione, monta la tempesta. Trump potrebbe essere incriminato oggi dalla procura di Manhattan, tra poliziotti obiettori e fan furiosi. New York e Washington si preparano alla tempesta. Sulla prima del Manifesto anche la nuova notte di roghi e di proteste per la riforma delle pensioni, ma infatti Francia, manifestazioni in tutto il paese contro la riforma, notte di fuochi a Parigi e in altre città, oltre 400 gli arresti, e Macron oggi parla in TV. Manifesto che, a proposito di esteri, riporta anche un'altra notizia che è un forte valore, purtroppo, sul piano del simbolico, arriva dall'Afghanistan, perché da oggi non c'è più nessuna scuola aperta alle ragazze. Dopo la pausa invernale, il diktat talebano contro le donne a scuola diventa assoluto. Le pochissime scuole ancora aperte alle studentesse chiudono tra le proteste. Il manifesto in prima dà anche l'addio a Citto Maselli, che è morto a 92 anni, e c'è il ricordo firmato da Luciana Castellina, regista militante, compagno irregolare, le prime lotte insieme. Sulla prima di Repubblica invece c'è Carlo Massarini che ricorda invece la scomparsa, anzi no, scusate, sulla prima della Stampa, non di Repubblica, Carlo Massarini ricorda la scomparsa di Bobby Erkoline. Forse il nome non vi dirà molto, ma se vi dico che era la ragazza dell'abbraccio che stava sulla copertina del disco di Woodstock, allora forse vi viene in mente una copertina celeberrima con due ragazzi che si abbracciavano, ripresi proprio durante il festival di Woodstock, poi si sarebbero sposati, avrebbero vissuto una vita insieme. Nel 2019, per i 50 anni di Woodstock, tornarono sul posto per ripetere quell'abbraccio. Bobby Erkoline è scomparsa ieri. Siamo arrivati praticamente alla fine, ai ai ai, di questa puntata del Demone del Tardi. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa. Vi cito in chiusura l'apertura del Fatto Quotidiano, che fa apertura a sé con il suo tema preferito, cioè Renzi, soldi da governi esteri, il PD and Company salvano Renzi. Un Renzi ritratto nel consueto fotomontaggio nei panni di Emiro Catariota, modello UE Qatar. Il Movimento 5 Stelle chiede di vietare per legge i fondi ai politici da stati stranieri, destra contro, Dem astenuti. Con questo niente, ho già valicato la soglia dello spazio che mi è concesso, quindi mi preparo a dare la linea a Lorenza Ghidini per Prisma. Solo un'ultima cosa, il Sole 24 Ore che apre ancora sul PNRR, assunzioni flop negli enti locali, mentre i giornali sportivi si dedicano a Conte, che sta per rompere col Tottenham e potrebbe tornare in Italia, chi invece alla nazionale di Mancini che ritorna, e a quel Retegui pescato a sorpresa da Mancini in Argentina per guidare l'attacco italiano. Basta, stop, me ne vado, ci sentiamo domani mattina, linea alla GR per l'edizione alle 8:30 e poi a Prisma.